Vogliamo leggere dal Vangelo di Marco, il capitolo 16, un brano fondamentale per la testimonianza evangelica, fondamentale per la testimonianza che deve portare chi confessa il nome di Gesù. Marco 16, leggiamo dal versetto 15. E Gesù disse loro: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti. Anche se berranno qualche veleno, non ne avranno alcun male. Imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Il Signore Gesù, dunque, dopo aver loro parlato, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. E quelli se ne andarono a predicare dappertutto. E il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. Amen. Che il Signore benedica questa parola mentre la meditiamo. È una parola antica, che per tanti versi, come la maggior parte dei brani della scrittura, non ha bisogno di tanti commenti, perché è scritto andate. E se qualcuno mi chiede, ma fratello, come interpreti questa parola, andate? Non si interpreta. Ci mettiamo le scarpe, quelle che sono comode per camminare, ci alziamo e ce ne andiamo. E questa è una parola per la Chiesa. Ultimamente vi sto dicendo tanto che troppe volte diciamo: Signore, qual è la volontà tua per me? La volontà del Signore è già scritta. La prima cosa che qualcuno mi ha detto: ma devo evangelizzare? Il Signore vuole che evangelizzo? Dammi una parola. Oh, io non ti do nessuna parola, ti regalo una Bibbia casomai. Perché lì è già scritto: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo. Dobbiamo, come credenti, voi sapete che facciamo lo studio tante volte di sabato, e li tratto abbastanza male lì, perché sono domande piuttosto dove non accetto una domanda, una risposta approssimativa. Una delle prime domande che ho fatto ieri era questo: siamo qui per imparare a servire meglio il Signore. Tutti d'accordo, ma questa settimana avete servito il Signore? Avete servito la sua Chiesa in modo specifico? La spiritualità non è sufficiente se non è accompagnata dalle opere. La spiritualità può addirittura essere motivo di indignazione da parte del Signore. Si vede cerimonie bellissime, facciate bellissime, ma senza frutto. Tanto è vero che il Signore ha detto: io vi faccio dei doni, vi do dei talenti. Se non li usate, anche quel poco che avete vi sarà tolto. Ed è bene che affrontiamo questo comandamento con la serietà dovuta, perché anche qui è scritto di certe persone che verranno condannate, andranno in perdizione per non aver ascoltato la parola del Signore, per non aver camminato come il Signore ci ordina di camminare. Dunque la prima cosa è andate. andate per tutto il mondo, predicate, bisogna annunciare la nostra missione in gran parte, e direi principalmente, sta nella predicazione, l'annuncio della parola. Ed è un Vangelo, una buona notizia. E Gesù, quando è venuto proprio all'inizio del suo ministero, diceva che si sentiva di dover indirizzarsi soprattutto ai poveri, ai prigionieri, ai ciechi, agli oppressi, chi soffriva, chi aveva bisogno, il figlio che ha abbandonato il padre, i peccatori, fra virgolette, come era la loro mentalità, questi uomini peccatori. Noi dobbiamo andare ad ogni creatura, perché chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Lo dico anche come introduzione alla parola. Credere, il credere significa anche sottomettersi alla parola di Dio, significa sottomettersi alla persona di Dio. Credere vuol dire che tutto il nostro essere viene consacrato alla ricerca della realizzazione della persona di Gesù in noi, in modo che assomigliamo giorno per giorno, mese per mese, anno per anno, sempre di più al Figlio di Dio. Noi siamo chiamati non a credere che Dio esiste, qualcosa di più. E se qualcuno mi dice che nasce, è nato cristiano, io controbatto. Noi nasciamo peccatori, nasciamo persone escluse dai patti che Dio ha stabilito, noi nasciamo dominati dal peccato, e finché nell'età della ragione, quando siamo maturi abbastanza per decidere, finché non decidiamo di rispondere all'appello di Dio in età adulta, all'appello che Dio ci fa di riconoscere Gesù come suo Signore, nostro Signore e Salvatore, siamo persone perdute. Nessuno nasce cristiano. Di cultura, sì, sulla carta d'identità. I militari, non so se c'è ancora questa regola, una volta dovevano dichiarare sulla loro tessera militare anche la religione che avevano. Era per sapere se era il capellano, il pastore o l'imam che doveva fare la sepoltura, se morivano in battaglia. Però nessuno nasce niente se non peccatori. E dobbiamo arrivare tutti a quella confessione di fede. L'unico modo per entrare in cielo, ripeto quello che ho detto prima, sono con Lui. Quando vediamo Gesù, l'unico che ha il diritto di entrare alla presenza del Padre, qualsiasi altra confessione verrà respinta e verremo esclusi eternamente dalla presenza di Dio. Credere in Dio vuol dire ubbidire a Dio. Credere in Dio vuol dire amare le cose che Egli ama, vuol dire odiare ciò che Egli odia, significa non piegarsi davanti agli idoli, statue. Inginocchiarsi davanti ad una statua è vietata dalle Scritture, anche se fosse una statua di Gesù o del Padre o dello Spirito, è vietato. E noi dobbiamo conformarci alla parola del Signore. Perché, come sappiamo per esperienza, forse qualcuno, non c'è niente di peggio che avere un figlio disubbidiente. Nessun figlio è perfetto, ma se nella sua imperfezione c'è un atteggiamento di sottomissione alla ricerca dell'ubbidienza e del rispetto, allora si può andare avanti. E Dio cerca l'ubbidienza da parte nostra. Questo è il credere. E chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Chi non avrà creduto, aderito alla missione, alla causa, alla persona di Gesù, come egli desidera, sarà condannato. Insomma, se tu non vuoi Gesù qui sulla terra, non l'avrai neanche in cielo. Chi non cammina mano in mano con Gesù qui sulla terra non conoscerà la sua mano in cielo. Noi diremo anche in questo caso, ma io sono con lui. Ma Gesù potrebbe ancora, ha ancora il diritto di dire sì, tu sei con me, ma io non sono con te, non ti ho mai conosciuto, ma ci siamo visti qualche volta. Abbiamo mangiato insieme, mai? No, veramente, no. Chi bestemmia oggi sappia che questa è una malattia spirituale grave che indica che la morte è già all'opera in quella persona. Invece dobbiamo imparare noi a benedire il nome del Signore. Ho detto qualche volta, bestemmia tua madre, bestemmia me. E non hanno voluto. Eppure non hanno problemi a bestemmiare il nome del Signore. Noi troveremo l'Iddio che invochiamo qui sulla terra. Invece chi invoca oggi un Dio buono andrà davanti ad un Dio che è buono e ci abbraccerà, ci accoglierà. Chi abbraccia un Dio santo, e noi ci santifichiamo per poter essere abbracciati da Lui, il Signore ci abbraccerà eternamente. L'Iddio che confessiamo oggi sulla terra, l'Iddio che troveremo, qualcuno troverà un Dio, chiedo scusa, animale. Qualcuno troverà un Dio fatto di denaro, il denaro per sé è impersonale, non è morale, non scegli se non per innalzare la propria persona. Il denaro, noi conosciamo il denaro e il denaro non conosce noi. Chi ha il denaro come Dio troverà un Dio immobile, impersonale, che non accoglie nessuno e verremo abbandonati al nostro destino, ossia la perdizione. Vogliamo annunciare questo, fratelli, con fedeltà, con fervore in questa nostra terra del Friuli e dove il Signore ci chiama. Questo è il mandato, ma Gesù stesso dice mille volte, Giacomo, il suo servo, lo ribadisce, le parole senza le opere sono morte, la fede, la spiritualità, se non sono accompagnate dalle opere. E Dio fa una cosa gloriosa, perché dopo aver detto di andare dallo zoppo, dal cieco, dal sordo, dall'oppresso, dal depresso, dice, questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. E mi rifaccio anche alla parola della fede. La fede è basata sulla rivelazione che riceviamo della persona di Dio per mezzo della parola, perché questa è una base sicura e solida. E noi agiamo in base a questo. Chi invoca il Padre di Gesù Cristo, che ha tanto amato il mondo, che ci ha dato il suo unico Figlio, accompagnerà la nostra predicazione con dei segni. Lui stesso sarà con noi. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Vedete, sono segni che accompagnano. Non è detto che saremo uomini di grande fede, uomini di grande potenza. Noi ho piacere che siamo conosciuti come uomini e donne che hanno un grande Dio, che accompagna la predicazione, che come la predicazione secondo lo Spirito, ed è fatto in ubbidienza, in fedeltà a Dio, così Dio stesso, non il predicatore, non il testimone, ma Dio stesso accompagna la predicazione della parola con la sua potenza. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Perché prego per gli ammalati e non guariscono? Perché prego per uno che è ammalato e che possa morire tranquillamente, serenamente, invece di dire alzati e cammina, quando il Signore ha dimostrato in tutti i secoli che è la sua volontà, perché il suo cuore eternamente è fatto così, non vuole che la gente sia vittima, schiavi ancora delle conseguenze della caduta dell'uomo, del peccato, dell'umanità. Gesù è venuto per liberarci dalla mano di Satana, e dove Satana ha influenzato l'andazzo di questo mondo, Gesù ha l'autorità per distruggere quella potenza. E accompagna la predicazione, che è solo un ripetere ciò che Dio ci dice di dire, con un'opera sua. Forse sto guardando troppo a me stesso, forse stiamo guardando troppo a noi stessi, per dire ho fede, non so, Signore, dammi più fede per pregare per questa persona. Forse sto guardando troppo a me stesso e non abbastanza chi mi sta a fianco. Il grande Amen, che quando io prego non succede niente, ma quando Dio dice Amen, oh, tutto succede. Liberazione, guarigione, i demoni fuggono quando Dio parla dal cielo. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti. Anche se beranno qualche veleno, non ne avranno alcun male. Imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Non sono io, non è lui, non è lei che prega, che fa queste cose. È lì Dio che accompagna quella persona, che accompagna quel ministero. E Dio è limitato nella sua potenza. Dio è tirchio con le sue benedizioni. Dio viene impedito da qualcosa perché non avvenga ciò che egli decreta. Fratelli, porto questa esortazione, ripeto, a me stesso e la condivido con gli altri, perché anche come Chiesa dobbiamo andare verso cose più alte, specialmente con le situazioni in cui ci troviamo, 4 o 5 opere nascenti attorno a Udine, 5 tavolini abbiamo dove ci presentiamo in piazza regolarmente, dopo ne parliamo ancora. Non basta un opuscolo da distribuire, dobbiamo accompagnare la nostra parola anche con l'assicurazione che quando preghiamo c'è un Dio che risponde, perché erano i miracoli anche che aggiungeva autorità all'autorità già suprema della persona di Gesù. Si è presentato con i miracoli anche di questo tipo. I morti risusciteranno anche come ulteriore dimostrazione della sua autorità, anche di rimettere i peccati. Vorrei guardare un momento questi 5 segni che sono elencati qui. Portiamo avanti la missione di Gesù. Adesso vi spiego in che senso portiamo avanti la missione di Gesù. Per spiegare chi è con noi. Abbiamo già questa parola in Marco, la fine di Marco. Questi segni vi accompagneranno, una promessa, ma non è neanche una promessa. Non so, chi fa le previsioni del tempo dice questo pomeriggio pioverà. È una promessa, una minaccia. Cos'è questo? Annuncia ciò che deve avvenire. In altri campi, se qui c'è la benzina e qui c'è un fiammifero, metti il fiammifero acceso lì vicino alla benzina e scoppia. Non è una previsione, non è una profezia, è un annuncio della realtà. Le cose stanno così, devono succedere così. Ed è scritto qui che Gesù accompagnerà la nostra parola, la predicazione della parola. Lo sappiamo già, ma vogliamo andare verso cose maggiori. Così ha detto alla fine di Marco. Cosa ha detto alla fine del Vangelo di Matteo? Anche qui vogliamo vedere i quattro Vangeli brevemente. Nel Vangelo di Matteo, le ultime parole, il Vangelo chiude con questo qua. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. C'è un patto. Io dico, oggi vengo a trovarti, se posso, se Dio vuole, se non succede niente. Dio non è un uomo che deve mettere delle clausole, delle condizioni. Se non piove vengo, se non mi chiamano vengo. Quando Dio dice io sarò con voi tutti i giorni, così è. Che non c'è nessuno che può far cambiare piano o idea a Dio. Io sono con voi tutti i giorni. E quando andiamo fuori in piazza, Gesù è ancora più felice di essere con noi. C'è un'armonia ancora maggiore fra di noi, perché stiamo facendo ciò che Egli desidera. Vogliamo ricordarci di questa parola. Il Vangelo di Luca, come chiude? Vogliamo vedere l'ultimo capitolo di Luca. Poi li condusse fuori, abbiamo Betania. E adoratolo, tornarono a Gerusalemme con grande gioia. Stavano sempre nel Tempio benedicendo Dio. Indica una vita nascosta in Dio. La lode. Si lode il Signore stando in piedi. Si adora Dio prostrati con la faccia a terra, rinunciando a tutto, vivendo unicamente per Lui. Con la lode, eccomi Signore per benedirti. Abbiamo cantici simili. L'adorazione, anche i fratelli musicisti, più volte ho detto, oh, impariamo l'adorazione, ci siano momenti di adorazione dove ci abbandoniamo totalmente nelle mani del Signore. E il Signore è con noi in questa maniera e si lascia abbracciare. Gesù è andato via benedicendo la sua Chiesa e fu portato in cielo. E loro hanno continuato ad adorare Dio. Giovanni chiude con parole preziose. Non so se posso dire che l'ultimo brano significativo, non lo è, ma l'ultimo capitolo contiene questa parola che rispecchia la volontà di Dio. Pietro, mi ami? Pietro, mi ami? Pietro, mi ami? Perché questo è il rapporto che Dio vuole che ci sia fra di noi. L'amore certamente non è unidirezionale, non è soltanto da noi a Dio, ma l'amore che abbiamo è un amore corrisposto, nel senso che è la risposta a ciò che Dio fa verso di noi. Dio ci ama. E poi, anche qui, Gesù chiude l'ultimo discorso che fa nel capitolo 21 con Pietro, dicendo, pasci le mie pecore. Questa è la volontà di Dio. E poi, quello che Pietro ha fatto dopo aver vacillato parecchio, l'ultima parola si può dire in questo contesto, che Gesù ha rivolto a Pietro è questo, seguimi, seguimi. Dobbiamo ricordarci che se io vado in piazza, a Codroipo, a San Vito, non è che io vado, Gesù ci va e io lo seguo. Questo è il modo di operare. Se io vado là dicendo, Signore, sono arrivato, sono qua, mi aiuti per piacere, non so che faccia fa Dio in cielo. Invece se c'è questo atteggiamento, io vado al tavolino che c'è a Udine, oh, non faccio altro che seguire Gesù. E se seguo Gesù, so di essere nella volontà di Dio, perché Gesù lo fa sempre pienamente, so che ci sarà la potenza, so che quello che fa Lui io lo appoggio e quello che faccio io Lui mi appoggia, perché c'è questo rapporto di amore, dove Gesù nella sua umiltà, e questo viene fuori molte volte, molte scritture, non so, fra marito e moglie, chi è più importante? Il marito dice la moglie dice il marito, così dovrebbe essere. E se parlassimo con Gesù, dicendo, Gesù, chi è più importante, te o la Chiesa? La Chiesa, guai se non dice più importante Gesù, ma Gesù dice è più importante la Chiesa, e ci rispetta, ci appoggia, vuole che raggiungiamo la maturità. Per questo che dico, anche in piazza evangelizzando, noi dobbiamo fare quello che vuole Gesù, ma allo stesso tempo Gesù ci appoggia in quello che facciamo, perché siamo uniti a Lui. Ed è per questo che vengono i segni che accompagnano la predicazione del Vangelo. In modo particolare, torniamo a queste cinque cose, demoni, Satana. Gesù ha dato autorità alla Chiesa di scacciare i demoni come dimostrazione della sovranità assoluta di Dio su tutti i mondi, tutte le attività spirituali o spiritiche in modo particolare. Tutti i demoni sono soggetti a Dio. Satana stesso si muove soltanto entro i limiti stabiliti da Dio. Per quello non può neanche toccare una di noi. Anche con Giobbe Dio ha lasciato dei paletti precisi, fin qua lo puoi toccare. Ma era non perché Satana poteva fare quello che voleva lui, ma perché si compisse l'opera che Dio si era proposto di fare in Giobbe, che Dio ha permesso questo. Dio è al di sopra di qualsiasi demonio, qualsiasi effetto di attività demoniaca, qualsiasi caduta. Ti hanno letto la mano, hai dato la tua mano, la tua vita in mano a Satana. Confessa Gesù come Signore, confessando il peccato di disubbidienza che hai fatto, dando la tua mano perché un zingaro, un cartomante annunciasse il tuo futuro, e vedrete che Gesù ha l'autorità di spezzare quella parola e sarai libero, perché Gesù è supremo. Per questo possiamo affidarci a Lui. Così dopo anche le lingue. La nostra testa, la nostra intelligenza ha dei limiti, e qualcuno più limiti che altri. Però quando parlo in lingue, i limiti che ho io sono i limiti dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo rivela le cose, ci prepara per ciò che la mente non conosce, che non può conoscere, che forse è meglio non conoscere. Però lo Spirito prepara lo Spirito nostro per ciò che dobbiamo fare. E questo avviene in parte, non totalmente, per mezzo del parlare in lingue. Questa disciplina elementare per il credente battezzato nello Spirito Santo non deve essere trascurato. Se non abbiamo tempo nel nostro momento devozionale anche per parlare in lingue, se la nostra preghiera si riduce a Signore benedici questo cibo, anche tutti i miei, amen. Oh, c'è qualcosa di grave che non va nella nostra vita. Perché anche questo è un segno che stiamo simile a ciò che Dio vuole, ci stiamo avvicinando a ciò che Dio vuole. Prenderanno in mano dei serpenti, anche se beranno qualche veleno, non ne avranno alcun male. Anche ieri sera ho dedicato, scusate, abbastanza tempo, ma signori, qual è la differenza? La prima cosa è che serpenti e veleno portano la morte. E noi sappiamo che questi segni, anche nella vita di Paolo, che è stato morso da una vipera, sono importanti, perché se noi annunciamo la vita eterna e poi non abbiamo la vittoria qui sulla terra, se annunciamo la sovranità di Dio, tipo Romani 8, 28, i versetti che seguono, però viviamo in un altro modo, vittime, preda facile di tutte le cose che affliggono la società in generale, con quale autorità, con quale, qualcuno direbbe, faccia tosta, predichiamo? Ma se vedono che predichiamo la vita eterna, però siamo al di sopra anche dei serpenti velenosi e al di sopra dei veleni, oh, questo dà autorità alla nostra parola. Questo è un segno. Paolo morso da un serpente senza morire, dice che c'è un Dio che è al di sopra della morte, che è sovrano della morte, che ha distrutto la potenza della morte nella nostra vita. La mia preghiera è per, ma come mai due cose? Che differenza c'è fra il serpente e il veleno? Non so se è vero, vi do quello che ho. I serpenti fanno parte del mondo naturale, i disastri, le calamità naturali. I serpenti sono qui anche in Friuli, le vipere. E ci sono tanti disastri naturali, gli elementi naturali possono qualche volta venire contro di noi, ma anche in queste cose noi siamo più che vincitori. Ripeto, in virtù di colui che ci ha amato. Perché Dio è con me. Dove cammino? Gesù è con me. Gesù è capace di risuscitare i morti. Un serpente mi morde. Gesù che è con me ha già dimostrato di essere... Non so, anche se muoio, lui è potente di risuscitarmi, anche dopo 4 giorni. Dunque, se Gesù è con me, ecco perché ho letto gli ultimi brani dei 4 Vangeli, io sarò con voi tutti i giorni. Le cose naturali. Il veleno, di solito, noi viviamo in Italia, l'Italia di Machiavelli, di Borgia e varie altre persone nella cultura della cicuta ed altre cose simili, dove gli uomini si servono di questi veleni. E credo che in parte questo qua dice che anche se gli uomini complottassero le cose più atroci contro di te, non vinceranno, anche se ti danno da bere del veleno. E questa è un'esperienza di molte persone nella storia della Chiesa, anche nella storia moderna della Chiesa. Gli uomini non possono farci niente se Dio è con noi. Se Dio è con noi, se Dio opera con noi. Parlando del fatto che continuiamo noi il ministero di Gesù, anche il Vangelo di Marco chiude in modo repentino quasi, per dire non c'è intervallo. Vi inviterei a leggere Marco capitolo 17. Matteo 29. C'è, siamo noi, la continuazione. Cioè si continua, cioè il capitolo 16 di Marco continua, il 17, 18, 19, 20, finché non si arriva al capitolo, diciamo per dire un numero, capitolo 2014, dove ci siamo noi. Vogliamo, fratelli, mentre operiamo, mentre evangelizziamo, mentre manifestiamo la compassione di Gesù, ricordarci di queste cose, che la potenza nostra non sta in noi, ma sta nella persona che ci sta a fianco, che opera, perché è scritto l'ultima riga di Marco. E quelli, che quelli se ne andarono a predicare dappertutto e il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. Quello che era durante i 3 anni del ministero di Gesù l'ha continuato. Gesù operava con loro. Vogliamo, fratelli, sottometterci a questo sistema di operare. Vogliamo sottomettere il nostro spirito a queste cose, confessando che l'uomo non sarà mai grande, ma il nostro Dio invece è grande. Amen.